Lon. Dialogando di storia, qualcosa ne verrà fuori.
Maglietta gialla con una evidente zigrinatura nera, una coperta, una cuccia su cui ci si può sdraiare. Avete capito di cosa stiamo parlando? No? Impossibile. Allora vi diciamo. Un bambino che suona un pianoforte giocattolo su cui è posizionato un busto di Beethoven. Un cane che qualche volta è un pilota di aerei. Una bambina antipatica e petulante che offre sedute psicologiche per 5 cents. E un'altra che prepara delle gustose torte di fango. E naturalmente, quel bambino con la maglia gialla e nera. Che se vi capitasse di incontrarlo dalle parti di un campo da baseball, non potreste fare a meno di dire che ha proprio una faccia facciosa. Adesso basta, gli indizi sono finiti. Ma siamo sicuri che abbiate capito, giusto? Bene, allora andate a recuperare il volume dei Peanuts che sicuramente avete in casa, mettetevi comodi perché in questa puntata di Balloon, la mezz'ora di storia di e con Radio Città Fujica, Alessia, Olga, Debs, Lara e Frey, che è oggi in trasmissione, vi racconteremo la storia di uno di questi bambini. Quello più insicuro, quello che è innamorato senza essere ricambiato di una bambina con i capelli rossi, figlio di una casalinga e di un barbiere, che a scuola è finito per non avere dei bei voti, ma che ha sempre avuto un sogno nel cassetto da realizzare. Ve lo garantiamo, in questo momento non stiamo parlando di Charlie Brown.
Some and something souls rot, it's all. Il 26 novembre ricorre il centenario della nascita di Charles Schulz, grande fumettista e autore, come noto, dei Peanuts, la striscia che venne pubblicata quotidianamente sui giornali statunitensi per 50 anni, dalla prima pubblicazione il 2 ottobre del 1950 fino al 13 febbraio del 2000, paradossalmente il giorno successivo della morte del suo creatore. Un universo narrativo, quello dei Peanuts, che si è sviluppato nel formato classico del fumetto degli Stati Uniti, ovvero la striscia di vignette che viene pubblicata ogni giorno in fondo alla pagina sportiva o degli annunci economici, e la domenica in formato grande a tutta pagina. Una saga che, a differenza di altre strisce statunitensi, è stata capace di attraversare epoche straordinariamente diverse. Nata nella cosiddetta età dell'entusiasmo, quando i fumetti erano il genere di intrattenimento più diffuso per poi essere surclassato dalla televisione, i Peanuts hanno conquistato un pubblico mondiale sempre crescente e di culture profondamente diverse, e sono stati capaci di attraversare le generazioni. Quali sono le ragioni di questo successo? Per provare a capirlo, ci siamo rivolti ad un grande appassionato dei Peanuts ed amico di Walloon, Samuele Naspi, a cui abbiamo chiesto come è nato il suo amore per questo fumetto e quale sia il suo personaggio preferito. Samuele è anche uno psicologo e psicanalista, perciò abbiamo posto a lui la domanda che aleggia in tante pubblicazioni che raccontano i Peanuts. C'è della filosofia e della psicologia veramente all'interno delle storie di Charlie Brown e dei suoi amici?
Allora, io ho scoperto i Peanuts non saprei collocarlo precisamente, ma in quella fascia d'età che va dai 7 ai 10 anni, li scoprì in televisione su un'emittente minore, non mi ricordo quale fosse il nome. Insomma, mi ricordo che nel televisore dei miei genitori era il canale 22, alle 10 del mattino del sabato, oppure alle 19 della sera, prima di cena. Mi ricordo che ero amareggiato perché non riuscivo mai a finirli la sera, perché poi si andava a cena. Da lì è stato molto breve il passaggio ai fumetti, perché mia madre li aveva già letti in gioventù e io ho attinto dalla sua collezione, e comunque era molto facile reperirli usati, per cui io li divoravo. È stato per anni il fumetto sul termosifone del bagno quando ero bambino. Li ho poi ritrovati nuovamente con un godimento infinito nell'età adulta, nella post-adolescenza. Io ricordo che tornavo tardi la notte dalle serate, voracemente Mi divoravo sia i fumetti, li rileggevo tutti, accompagnati dalle classiche pastarelle notturne, e ho questo ricordo bellissimo di me nel letto a leggere i Peanuts. Ed il personaggio che ho sempre amato e che amo in maniera sconfinata è sicuramente quello di Piperita Patti, che è secondo me un personaggio inesauribile, e anche con una linea divertente straordinaria. Insomma, le sue esperienze al di là delle imprese sportive, ma tutte le vicende con la maestra, da quando si addormenta ai tentativi disparati tentati di dare delle risposte, insomma, con gli esiti che conosciamo. Mi piace davvero molto Piperita Patti.
Allora, riesci a ritrovare con i tuoi occhi da professionista qualche traccia del lavoro dello psicologo, del lavoro psicologico? Ma io penso che non ci sia da cercare nemmeno più di tanto. Balzano fuori in maniera netta, a volte anche sorprendente. Ci sono dei momenti, insomma, chi ha letto i Peanuts in più di un'occasione si sarà trovato a esperire come lo spessore di certi testi, no, sia a volte in contrapposizione rispetto alle storie leggere che vengono proposte. Ci sono dei passaggi in cui chi prima o chi dopo dei personaggi propone una lettura magari tagliente della realtà o degli eventi umani. Ogni personaggio ha un po' una sfumatura del carattere umano. Quindi no, non penso che ci sia da ricercare poi così tanto per andare a trovare delle incursioni delle sfumature un po' filosofeggianti. Forse, ecco, il personaggio meno in contatto con questa parte più, come definirla, non saprei, più psico, forse fra tutti quello che è meno in contatto è proprio Lucy, che pure si propone con il suo sostegno psichiatrico, col suo sportello psichiatrico, di fare questo. E questa cosa poi è altrettanto divertente, perché, insomma, se ci pensiamo, no, lo sportello psichiatrico è un po' al pari dello sportello delle limonate, del banchetto delle limonate. Ed è esattamente la stessa cosa, un po', no? Le cose che dice Lucy nelle sue sedute sono delle gran baggianate, mentre la filosofia vera, un po' più marcata, si ritrova nei passaggi che uno non si aspetterebbe. Ed è il tratto più, uno dei tratti a cui sono più affezionato.
Prima di entrare nella dimensione più propriamente storica della puntata, anche noi proviamo a dare alcune indicazioni più sul fumetto e i suoi personaggi, agganciandoci proprio a quel patrimonio comune a cui alludeva Samuele. Il titolo originale voluto dall'autore per la Striscia avrebbe dovuto essere Little Folks, piccolo popolo, ma i dirigenti del potente United Future Syndicate, la società che si occupava di distribuire la Striscia ai quotidiani, imposero un titolo che occhieggiasse maggiormente la vasta platea dei bambini americani, per cui Peanuts, noccioline, appellativo dato al pubblico di bambini di un programma televisivo, ma anche una maniera per riferirsi ai bambini più in generale o alle cose di poco conto. È un riferimento ovviamente intraducibile in italiano. Certo, Peanuts funziona molto bene e la storia l'ha dimostrato, ma nell'ottica di Charles Schulz era molto meglio la sua proposta. Non sono per forza bambini i lettori quanto i protagonisti. I personaggi li vediamo con le gambine corte e le pance pronunciate tipiche dell'infanzia, come è da bambini la loro maniera di passare il tempo. Mancano gli adulti, presenti solo per qualche riferimento indiretto o qualche urlo, ma nelle loro giornate ci sono solo il gioco, le partite a baseball, la scuola e le tante piccole incombenze come i compiti, la televisione, il bagnetto o la noia di guardare il mondo dalla finestra quando piove. Poi ci sono le parole, i tanti dialoghi che i personaggi hanno fra loro. Di dialoghi, lo sappiamo, sono fatte la maggior parte delle strisce, ma nell'ottica generale che si ha dell'infanzia sono bambini un po' strani. Parlano molto, ma soprattutto parlano senza mezzi termini, di paure, insicurezza e depressione. Molti hanno voluto reggerci una morale dietro l'insegnamento psicologico di cui si parlava con Samuele, oppure hanno visto dietro Charlie Brown e suoi amici dei piccoli adulti che si mascherano proprio per dei bambini. Schulz nella sua Striscia però ha fatto qualcosa di molto più raffinato. Ha raccontato attraverso la semplicità, o meglio la mancanza di imbarazzo dei bambini, le tematiche dell'interiorità, le paure che si affacciano nella quotidianità, ma che spesso vengono ricacciate indietro. Nella cultura americana, soprattutto quella degli anni 50, si preferiva non parlare di tematiche personali. E il fumetto poi era dominato dall'avventura e, nel caso delle strisce più ad argomento comico, erano c'erano battute salace, qualche volta quell'umorismo un po' da bar, diciamo. E i bambini, se comparivano, erano generosamente molto sereni oppure dei piccoli malandrini. Sentire parlare invece di malinconia, senso di fallimento e insoddisfazione sembrava qualcosa di assolutamente bestiale, ma ad una striscia comica, anche negli Stati Uniti degli anni 50, in fondo si poteva concedere qualche cosa in più, ovvero si poteva concedere di uscire dai margini previsti. Il protagonista assoluto di questa striscia è Charlie Brown, anche per le caratteristiche che abbiamo dato. Sempre chiamato per nome e cognome, mediocre a scuola ma molto diligente, incapace di far volare un aquilone, scarsissimo nel baseball, ma ossessionato da questo sport a tal punto da veder tramutare la propria testa in una palla e dover girare con un sacchetto in testa per un periodo. L'unico momento, peraltro, in cui viene realmente apprezzato dagli altri bambini. Ma è un bambino che è capace però di ritrovare la serenità in mezzo alla malinconia, andando nel salone da barbiere del padre. In una parola, come lo stesso ha avuto modo di dire più volte, è depresso. Nonostante ciò, è molto determinato e fiducioso nel futuro, fino a rasentare l'ingenuità. Lui, che ha una testa così grande che nelle prime strisce degli anni 50 si mogliava proprio ad un pallone e che il tempo di fatto ha solamente un po' ammorbidito. Lui, che quando vede su una staccionata un suo ritratto, evidentemente a prese in giro, si limita ad aggiungere a quel bambino un sorriso per renderlo a lui più assomigliante.
La sai una cosa? Ieri ero un passo dall'essere felice. Per un brevissimo istante ho creduto di poter vincere nella gara della vita. Però naturalmente non è andata così. Mi chiedo perché mi succeda sempre. Ogni volta che mi sembra che stia andando tutto a posto, la vita mi sferra un pugno.
Lo so quello che vuoi dire. Forse sarebbe meglio usare dei caschi protettivi.
Siamo partiti in fondo anche noi in premessa da questo punto. La descrizione di Charlie Brown ha tanto del suo autore. È ovvio, ma per capirlo occorre fare qualche passaggio in più, non è immediatamente banale. Negli anni i giornalisti hanno cercato di scovare in tutti i modi le tracce della vita di Schulz nelle tavole, hanno indagato la storia del vero Charlie Brown, che era un collega di Schulz alla scuola di arti applicate per corrispondenza, persona che non ebbe poi neanche una vita troppo felice. Chi lo ha fatto? In generalmente l'ha fatto un po' male, però c'è qualcuno che l'ha fatto molto bene questo lavoro e che è riuscito veramente a ricostruire l'eco di vita reale di Charles Schulz e il personaggio di Charlie Brown. Ed è stato lo scrittore David Michaelis che con Schulz e i Peanuts, La vita e l'arte del creatore di Snoopy, Charlie Brown e co., pubblicato in Italia da Tunue nel 2013, ha veramente fatto uno scavo nella vita dell'autore. È un testo che è documentatissimo ma che è anche di facile lettura, in cui veramente ogni capitolo della vita del fumettista è accompagnato da una tavola in cui troviamo un riscontro, un eco della sua maniera di ricordare il passato e di reinterpretarlo. Michaelis, fra l'altro, fa questo con molta cura e molto rispetto, non utilizza mai il tono tipico di tanta pubblicistica negli anni di Charlie Brown è veramente Schulz e no, utilizza un ragionamento diverso. Lui ragiona sulla maniera con cui viene riraccontato il passato. Michaelis usa veramente un garbo e una tenerezza nel tratteggiare una vita, quella di Schulz, che è stata effettivamente contrassegnata per tanti anni da una profonda insicurezza, da una difficoltà nel trovare un proprio posto nel mondo, anche se si cova un grande sogno, come quello di disegnare i fumetti. Una vita in cui effettivamente viene raggiunto il successo, ma dietro quel momento c'è tutta un'esistenza, come è stato nel caso di Charles Schulz, in cui il sogno e l'ambizione si è stati abituati a reprimerle. Una vita, quella di Charles Schulz, in cui l'unica sicurezza arriva dal passare qualche ora nella bottega del padre. Anche il padre di Schulz era un barbiere che aveva sempre l'abitudine, anno dopo anno, di continuare a salutare il figlio con il sorriso, fermandosi un attimo dal lavoro per salutarlo e dargli un moto d'affetto. Della vita di Charles Schulz a noi effettivamente interessa, anche paradossalmente, soltanto una prima la prima parte, quella prima di arrivare al successo. Perché? Perché di fatto la storia di questo autore è una storia americana. È la storia di un uomo che, perseguendo fino in fondo i propri sogni, impegnandosi con dedizione, riesce a raggiungere gli obiettivi che si era prefissato. Ora, per noi questo è interessante fino a un certo punto, se non per collocare questa vicenda biografica all'interno del quadro della società statunitense degli anni 50. Schulz è figlio di immigrati, padre veniva da una famiglia di immigrati tedeschi e la madre era una casalinga di origine norvegese. Schulz cresce in una piccola città, Minneapolis, nel freddo e austero Minnesota negli anni della grande crisi, e poi ottiene il successo. Questa è la narrazione complessiva che è stato fatto di questo personaggio, che però, dicevamo, dopo un po' è poco interessante. Quello che invece è interessante per noi storiche e storici è proprio andare a vedere come in questo quadro si possa costruire un ritratto più originale. Innanzitutto possiamo dire che la sua è la generazione che vede definitivamente le tradizioni europee scomparire per diventare veramente americana. I genitori avevano alle spalle un passato, una storia di migrazione che con la generazione di Schulz viene abbandonata definitivamente per acquisire l'identità americana. È un ragazzo di città, di confessione luterana, e che quindi cresce con una cultura molto austera, molto severa, in cui matura un profondo spavento per la violenza, per l'ubriachezza, aspetti che sono rimproverati a livello religioso, ma che di cui Schulz trova traccia anche all'interno della famiglia della madre. È un ragazzo che anche per questo vive con molta ansia il confronto con i compagni di classe, che sono radicalmente diversi da lui. Ha paura della vita di strada, ha paura degli atteggiamenti prevaricatori e delle prese in giro dei compagni, e ha l'unica sicurezza nel suo sogno. Un sogno che ha costruito e che si costruisce probabilmente a partire dal soprannome Sparky, che è preso proprio da un fumetto dell'epoca, e che coltiva negli anni. Stando però alla lettura che David Michaelis ha fatto in questa bella biografia, e che anche noi abbiamo consultato per costruire la puntata, il momento chiave per Schulz arriva nel 1943. Charles è traumatizzato dalla morte della madre Dina e viene spedito, come tanti altri dei suoi coetanei, in una caserma per essere preparato alla guerra. Qui Schulz, che si scopre come un buon tiratore e che viene giudicato un uomo serio ed affidabile dai suoi superiori, perché molto banalmente non perde tempo allo spaccio di Campbell a fare scorta di birra come tanti suoi commilitoni, viene nominato sergente. E quindi a lui viene affidata prima l'istruzione dei nuovi soldati e successivamente anche un plotone in Francia e in Germania. Naturalmente quando Schulz arriva in Europa la guerra è già al termine, per cui non ci sono veramente rischi. Però è in quel momento in cui lui acquisisce consapevolezza e acquisisce fiducia che si crea la premessa di quel successo che sarebbe arrivato a partire dal 2 ottobre del 1950, quando il suo Lille Folks lasciò le pagine del St. Paul Pioneer, il primo quotidiano che ospitò i suoi disegni, per arrivare alla carta stampata. L'idea che Sparky potesse diventare qualcuno e che potesse diventare per l'appunto un sergente, un uomo che gode la fiducia di altri uomini, fece sì che da lì partisse tutto.
Quanto mare che ci puoi trovare in un foglio imbrattato di nero, quante storie c'è da raccontare, quanto costa un sogno od un pensiero, di che materia sono fatti i sogni che bruciano davanti alla tua porta, quanto mai possono pesare quei disegni se li privi del peso della carta. Hanno la consistenza del mattino e puoi cercarci dentro un'emozione, ma è come voler scorgere il destino scritto nei versi di qualche canzone.
Raccontare la storia di Charlie Brown e di Schulz in Italia ha un significato tutto particolare, perché è un personaggio, quello di Charlie Brown, che getta veramente le radici nella nostra storia del fumetto. E quando è arrivato Charlie Brown in Italia?
E il primo momento in cui viene pubblicato è stato il 20 febbraio del 1961, quando la striscia di Schulz venne pubblicato su Paese Sera, il quotidiano vicino al Partito Comunista. Questo è uno degli elementi insoliti. Molti elementi della cultura americana sono arrivati tramite intellettuali di sinistra in Italia, che hanno utilizzato degli elementi che sono di cultura di massa negli Stati Uniti come elementi di controcultura. Però questa prima pubblicazione è passata un po' in sordina, ne parla Alberto Brambilla in un articolo sulla rivista online Fumettologica molto interessante, e lo stesso Brambilla a dire che della pubblicazione di questa striscia, che prese fra l'altro il goffo titolo di Pierino, e Charlie Brown venne chiamato o Pierino o anche Carletto, se ne sono un po' dimenticati tutti. Il primo vero passaggio arriva nel 1963, quando la grande casa editrice Milano Libri pubblicò la prima antologia Arriva Charlie Brown. Quindi questo per dire che il pubblico italiano conobbe effettivamente questo fumetto in un formato diverso. Il primo grosso successo però arriva nel 1967 con la pubblicazione di una seconda antologia. In edicola l'Oscar Mondadori pubblicò nel 1968 per l'appunto Il bambino ad una dimensione, scimmiottando il titolo del saggio di Marcuse. Una pubblicazione che nell'arco di una settimana vendette 250.000 copie. Questo ci fa capire che i Peanuts guadagnarono immediatamente un grosso consenso di pubblico immediatamente, anche se il pubblico italiano lo conobbe direttamente nel formato libro. Parlando della diffusione dei Peanuts in Italia, naturalmente occorre parlare della rivista Linus, la grande testata di fumetti che non solo ha curato la pubblicazione di tanti fumetti e di tante strips americane con un'attenzione veramente filologica e non tanto come riempipagina come nel caso di Paese Sera, ma è una rivista che poi negli anni ha ospitato i grandi nomi del fumetto italiano, ok, per intendersi Pratt, Crepax e Andrea Pazienza. Nel racconto che stiamo facendo in questa puntata, la rivista Linus è fondamentale perché ripropose nel 1965 le strisce di Schulz, e tanto che vennero pubblicate sin dal primo numero della rivista, che peraltro prendeva il nome Linus proprio da uno dei personaggi più noti di Schulz. Parlare del primo numero di Linus naturalmente è parlare della storia del fumetto italiano, perché in quella rivista, a fianco all'editoriale, veniva pubblicata un articolo, Charlie Brown e i fumetti, in cui niente po' di meno che Umberto Eco intervistava Elio Vittorini e Oreste Del Buono, due giganti dell'editoria e della produzione culturale in Italia, ovviamente. Bene, Eco, che si era occupato della produzione di Schulz nella presentazione del primo volume Arriva Charlie Brown, ma soprattutto nel suo saggio Apocalittici e Integrati, Comunicazione di Massa e Teoria della Comunicazione di Massa, aprì una discussione con Elio Vittorini e Oreste Del Buono che fece storia, perché per la prima volta il fumetto veniva paragonato alla letteratura. Ricordiamo che nel corso di questa discussione Vittorini paragonò Schulz a Salinger. L'autorevolezza della sua storia di scrittore e di editor erano sufficienti per dare una patente di letterarietà anche ai fumetti, e da lì anche in Italia per l'appunto la storia cambiò. A questo punto noi ci fermiamo. Lara, Alessia, Olga, Debs e Frey, che vi sta parlando, chiudono questa puntata di Valluna dedicata al compleanno di Charles Schulz e ai suoi amici, soprattutto del piccolo popolo, e corrono a prendere un fumetto e a mettersi in poltrona. Alla prossima settimana e buona domenica. Tu chiudi il libro, spegni il giradischi e ti ritrovi in una vita di merda. You